non consiste forse il digiuno che voglio, nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. La tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Prendiamo il libro dei Salmi, a pagina 28, recitiamo il Salmo 112. A pagina 28, il Salmo 112. Inizia la parte della chiesa vicino al pianoforte e risponde l'altra.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, lodatelo, grande è il suo nome.
Ringraziate il Signore, ora e sempre, dall'Oriente all'Occidente, tutti diano lode al Signore.
Egli al di sopra di tutte le nazioni, la sua gloria è più alta del cielo.
Chi è come il Signore, nostro Dio, in cielo e sulla terra?
In alto al suo trono, ma si china a guardare qua giù.
Rialza da terra il debole, solleva dal fango il povero.
Lo fa stare al primo posto, assieme ai nobili del suo popolo.
Onora la sterile nella sua casa, la rende madre felice di figli.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Io mi ricordo che fino da ragazzo questo brano del Vangelo veniva interpretato in maniera trionfalista. Voi siete la luce del mondo, Gesù dice ai suoi discepoli, senza di voi il mondo è buio, non si capisce nulla. Voi siete il sale della terra, senza di voi il sapore è perduto. Io oggi sono... Non voglio dire contrario al 100% a questa lettura, ma al 99% sì. A me mi sembra voglia dire il contrario. Fra l'altro un paragone, quello della luce del sale di una modernità, io non so nemmeno, non me ne intendo di fisica, ma loro a quei tempi avevano già chiaro qual era la funzione della luce che cade sugli oggetti, non lo so questo. Perché si può leggere anche, certo, si può leggere in maniera trionfalista, arrogante. A me non piace quella lettura. Senza di voi nulla ha valore, nulla ha senso, nulla ha significato. Ma a me sembra molto più profondo il discorso. Più profondo nel senso che i discepoli di Gesù, da quella prima lettura che io vi dicevo, appaiono come un esercito che deve vincere, deve dominare su tutti, cancellare tutto il resto. Lui è la verità. Un gruppo che deve imporre la sua dottrina, ma luce del mondo, sale della terra, vuol dire ben altro. La luce, caratteristica della luce, non è portare lei i colori, ma tirarli fuori, farli esplodere. La luce non si vede nemmeno. Guarda quanti colori c'è in questa chiesa. La luce è una, ma i colori sono tanti. Quindi vuol dire che non porta lei, non annulla i colori, li fa esplodere, li fa funzionare. Quanti colori ci saranno? Io non mi riesce nemmeno a contarli. Tanti. Ma vedete che tristezza, il mondo ha un solo colore. Tutto verde, tutto rosso, tutto bianco. E allora io credo che questo sia proprio la valorizzazione della umiltà e della semplicità. Voi dovete essere come la luce che fa esplodere gli altri, ma lei non si vede nemmeno, si vede quando non c'è, perché spariscono i colori. Siete come il sale, la minestra fa schifo senza sale, ma non è che si impone sulla minestra, cancella il buon sapore della minestra o della pietanza, lo valorizza anzi. I discepoli di Gesù, quindi noi invece abbiamo valorizzato l'importanza della luce e del sale
e abbiamo privilegiato l'uguaglianza, l'unità, che è diventata uniformità. Non mi dite che nella storia della Chiesa questa è stata la caratteristica principale. La luce non si sostituisce agli oggetti su cui piove, non li umilia, non impone un colore dall'esterno, anzi lo fa essere, non agguanta, non cattura, umiliando o abolendo il resto. Si depone dolcemente e decisamente nelle cose e consente loro di esplodere in maniera unica, originale, diversa da tutte le altre cose. E questo non vale solo per la Chiesa, vale per tutti, per i genitori. Pensate ai genitori. Devono trasmettere rigidamente valori o devono liberare potenzialità, valorizzare potenzialità? Va deciso questo. A me sembra che ce lo siamo dimenticati tanto, troppo, ora se ne parla un po' di più, ma nella storia della Chiesa ci siamo concentrati soltanto sull'obbedienza, quello era il valore. Il Papa è lui il rappresentante di Gesù, lui dice una cosa, tutto il popolo deve pensare a quel modo. Immaginate la tristezza di un mondo che la pensa tutto uguale. E così il sale, anche il sale più o meno è la stessa cosa, non si sostituisce alla pietanza in cui viene gettato, anzi è lui che si disfa. La minestra che fosse solo sale fa schifo, non si mangia nemmeno, è lui che si disfa, che scompare perché la minestra acquista il sapore. Il compito dei discepoli di Gesù quindi e della Chiesa non è trattenere, agguantare, rinchiudere nel proprio recinto, ma far essere, fare in modo che lui sia, rimettere in strada, far esplodere la speranza. Io non sono molto preoccupato, oggi se ne parla tanto, io non sono molto preoccupato perché i cristiani diminuiscono. Faranno che vogliano la gente, no? Sapete che mi veniva in mente? Io anni fa, non so se me l'ho mai raccontato, anni fa volli vedere il registro, non dei battesimi, perché dei battesimi sono bambini piccini, ecco, ma delle comunioni e delle cresime. Come state voi preparandovi ora, ecco. Volli vedere e fece una statistica improvvisata per vedere quanti di quelli che erano passati a comunione qui e avevano fatto la cresima continuavano a frequentare la comunità cristiana. Io mi scoraggiai, ma lo sapete, ora non me lo ricordo la percentuale precisa, sotto il 10%. Io dissi, ma io sono un fallito. Come? Si fa pure un monte di fatica a fare il caseismo e poi su 103 continuano, finché tempo dopo parlai con uno, io mi ricordo anche chi è, ma non ve lo dico a voi, parlai con uno e lui mi fa, non mi ricordo, ma si entrò in discorso, mi dice, sai, io non vengo più in chiesa, non so nemmeno se dichiararmi credente. Quindi toccò un tasto delicato per me, ecco. E poi mi disse, però tu sapessi quanto è stato importante il catechismo che ho fatto qui, mi ha dato i valori che sono i fondamentali della mia vita, la tenerezza verso l'altro, la compassione, la solidarietà. Io mi senti, vi torna a voi questo discorso? Non vi avrebbe consolato? E allora disse, ma allora forse lo scopo principale non è tanto il numero delle comunioni che faranno, ma come vivono in un mondo come questo. I discepoli di Gesù quindi non sono chiamati a conquistare spazi, non sono chiamati nella società ad annettere a sé, ma ad essere sale e luce, che sono due elementi che scompaiono mentre esercitano la loro funzione. È una forte tentazione delle chiese, ma non soltanto delle chiese. I genitori, non ce l'hanno anche loro questo problema? Gli educatori, io come educatore riesco, i miei alunni la pensano tutti come me, male, brutto segno. Compito tuo non è omologare, compito tuo è dare strumenti. Io credo un educatore paradossalmente può essere soddisfatto quando il discepolo fa il contrario di quello che lui ha detto. Ora non esageriamo, insomma, no, se diventa un killer, no, ecco, ma però quando è diverso può essere contento. Non siamo chiamati a omologare, ma come la luce a sottolineare, a valorizzare la diversità. Papa Francesco, non so se l'ha inventata lui o se l'ha presa dal passato, non me lo ricordo questo, ma tempo fa disse una cosa che mi è rimasta impressa. Non ha detto, ha scritto una cosa in un'enciclica, mi sembra almeno, che mi è rimasta impressa. E dice, i cristiani non sono chiamati a conquistare spazi, che è quello che nei secoli abbiamo fatto. Allora il cristiano occupa lo Stato, diventa lui capo di governo e quindi organizza le cose in maniera cristiana. I cristiani non sono chiamati a conquistare spazi, ma ad avviare processi, a dare il via e poi va, si ritira, tocca ad altri a portare avanti. Lui si deve mettere in moto, il suo compito è più mettere in moto e poi ritrarsi. Se il sale, abbiamo letto oggi, no, mi sono distratto perché mi è venuto in mente, vi ricordate la trasfigurazione? Quando Gesù chiama tre discepoli e si trasfigurò davanti a loro, che sarà successo? Un evangelista dice, e il suo volto divenne altro davanti a loro. Non sappiamo cosa è successo. Videro probabilmente dei segni di speranza su quest'uomo che era braccato dalla legge, cercato dalla legge del tempo. E allora, ve la ricordate la loro reazione? Signore, facciamo qui tre tende, perché gli apparve insieme a Mosè e a Elia. E i discepoli dicono, Signore, facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Noi stiamo all'agghiaccio, non ce ne importa, ma non andiamo più via. La tentazione di congelare le situazioni per non perderle, io credo sia una tentazione fortissima. Ma la realtà, ragazzi, bisognerebbe stare un po' fermi, se no mi distraggo anch'io. La tentazione di congelarle, la realtà non si congela, se la congeli muore, vieni a rischiare, giocarla, i talenti da non mettere sottoterra, da investire, cioè, ma io rischio di perderli, pazienza, è un rischio che non puoi non correre. Signore, facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E Gesù disse invece, forza ragazzi, la vita continua, ricomincia, andiamo. E poi Gesù aggiunge nel brano che abbiamo letto oggi, ma se il sale perde il suo sapore e diventa scipito, con che cosa si può restituirgli il sapore? Come possiamo perdere il sapore? Se io, prete, mi riduco a fare l'impiegato della religione, il burocrate del sacro. Il sapore è perduto. Se la parrocchia, voi, se la comunità si riduce ad essere il supermercato dei sacramenti, invece di essere palestra di fraternità e spazio di speranza, se si riduce a essere un distributore di servizi e basta, battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, funerali, abbiamo perso il nostro sapore. Papa Giovanni, Papa Roncalli, diceva un esempio molto bello, secondo me, diceva che la Chiesa, la comunità cristiana, voi somigliate a una vecchia fontana di un villaggio dove si ritrovano gli abitanti del posto e si possono fermare anche i viandanti e gli stranieri di passaggio per rinfrescarsi e ripartire, per non diventare nemmeno della comunità, non importa, una sosta. Lavarsi, bere e ascoltare quello che dicono e ripartire con un interrogativo in più, ma con una scintilla di speranza in più anche. Se non sai tutto questo, il sapore è perduto. Se riduciamo il Vangelo a morale del dovere e del sacrificio, dimenticando che anzitutto annuncio di un Dio che in Gesù viene accanto all'uomo, se siamo una Chiesa autocentrata invece che centrata su di Lui e sul Regno che viene, il sapore è perduto. La Chiesa non predica se stessa. Ecco perché dicevo prima, a me non mi preoccupa tanto se si diminuisce di numero. Io, mi fa mia piacere, mi dispiace, ma non è lì il nocciolo. La Chiesa non predica se stessa, ma deve presentare se stessa come meta. No, non deve presentare se stessa come meta. Non è questo il suo scopo. Non è aumentare il gruppo come in un partito. Se vende più tessere vuol dire che funziona. Ma annunciare, mettere in moto il Regno di Dio, che cresce e si dilata ogni volta che qualcuno, credente in Cristo o non credente in Cristo, rimette in piedi chi è caduto, consola chi è disperato. Se tutti voi che partecipate all'assemblee domenicali vi sentite pubblico, platea, come a teatro, di fronte a me che sono l'unico attore, oppure vi sentite folla o utenti, come di fronte al servizio sanitario, la Chiesa è l'ASL della religione, se è questo abbiamo perso il nostro sapore. Stiamo fallendo. Se vi sentite soltanto ospiti invece di sentirvi popolo, che cammina insieme, che spera insieme, che lotta insieme, che bestemmia insieme, che lotta contro Dio anche, ma appassionatamente, se non siamo tutto questo, io e voi abbiamo perso il nostro sapore. Non siamo più né luce né sale. L'intuizione profetica che viene dal Vangelo ci dice che tutte le ricchezze che la Chiesa possiede, che tutti i ruoli di prestigio che la Chiesa si è conquistato non servono a nulla, li perderà tutti. Perché non è quello che deve cercare. Le diplomazie, i concordati, i musei saranno corrosi come tarme o rubate dai ladri. Mi viene in mente, non credo abbiate sentito lamentare, perché io lo ricordo per puro caso, Giacomo da Vitry. Giacomo da Vitry era un vescovo che fu consacrato vescovo nel 1200, era un contemporaneo di Francesco d'Assisi. E Giacomo da Vitry ci racconta che quando lui era in Italia per essere consacrato vescovo, o poco dopo consacrato vescovo, non mi ricordo bene, il Papa Innocenzo III, che Francesco d'Assisi aveva conosciuto personalmente, aveva invitato a Perugia tutti i cardinali per indire una crociata contro i musulmani, per fare una guerra, per andare a ammazzare i bambini musulmani, così se si ammazzano da piccini i musulmani diminuiscono. Mentre il Papa Innocenzo III era a Perugia, morì. Vi immaginate voi il trambusto che ci fu in una cittadina come Perugia, allora era più piccola di ora, che morì il Papa. Quindi si bloccarono tutti i vescovi vicini, vennero da tutte le parti e prepararono il cadavere del Papa per il funerale del giorno dopo. Immaginate voi come lo vestirono, ecco, di lusso, con ori, argenti, un vestito di super lusso, ecco. E si prepararono per il funerale del giorno dopo. O che la notte un venerdì ladri lo spogliarono tutto e li portarono via di casa e lo lasciarono nudo sul catafalco. Fu interpretato da alcuni come un sacrilegio profetico. Ecco Dio come vorrebbe la Chiesa. Quasi ironica la cosa, ecco. Ma non avevano interpretato male. Chissà davvero che Dio non abbia permesso questo furto per vedere come l'avrebbe voluta lui la Chiesa. Il tempo spoglierà la Chiesa da tutte queste cose e non bisognerà versare una lacrima, non ce ne importa nulla, non è questo che cerchiamo. Il cardinale Dalla Costa, quello che mi ha ordinato prete, cui ero molto legato, tra l'altro io ho vissuto solo gli ultimi giorni perché ero cappellano in Duomo dal 55, lui è morto nel 61 e gli ultimi anni andavo io a pigliarlo, lo portavo quasi di peso io e un altro dall'arcivescovado al Duomo. Dalla Costa non voglio dire che somigliasse a Papa Francesco, i tempi erano troppo diversi, però la stazza era quella, La personalità era un po' quella, era di una sobrietà personale. Ecco, io non so se vi ricordate, quello che quando venne Hitler a Firenze, tutti ci fu una festa, lui chiuse tutte le persiane dell'arcivescovato, è rimasto famoso per questo anche. E guardando la costa, prima che entrassimo in ritiro, in preparazione alla consacrazione da preti, ci disse, ma è rimasto impresso questo discorso, se io vi consegno soltanto due cose, un libro e un sacramento, e un pezzo di pane, il resto buttate via tutto, non serve a nulla. Voi dovete concentrarvi su un libro, la Bibbia, e un pezzo di pane da condividere con gli altri, l'Eucarestia. Non aveva tutti i torti. Il resto, disse, non conta nulla. L'unico tesoro che non sarà tolto alla Chiesa, ed è questo che la fa essere luce e sale, è la parola della Bibbia e il pane da spezzare. La gioia sofferta di testimoniare che la nostra vita è attraversata dall'amore di Dio che vuole salve tutte le sue creature. Ecco, questo volevo dirvi. Io trovo che la metafora della luce e del sale non vada letta come la si è letta purtroppo prevalentemente, non dico esclusivamente, in questi secoli, come dire voi siete il senso della vita e dovete dimostrarlo, esibirlo il senso della vita, ma piuttosto voi dovete far essere, non imporvi voi, voi sparite, ma che gli altri siano, che gli altri siano testimoni di fraternità, di tenerezza, di perdono. Ecco, questa era la cosa che mi sentivo di dire oggi. Credo in un